confrontandoci sulle letture di oggi, siamo rimasti affascinati dai silenzi che le abitano. È un periodo in cui nel Vangelo secondo Marco ci sono state regalate tante parole, parola di Giovanni Battista, la parola di Gesù che chiama i discepoli, i discorsi di Gesù che appunto guarisce e salva, ma in queste letture di oggi a dominare sono piuttosto i silenzi, e sono silenzi abitati da gesti. Anzi, c'è proprio anche l'immagine della notte che ancora di più rende forti questi silenzi e questi gesti. La notte, che è appunto un luogo vivo, abitato da tanti pensieri, spesso quando non si riesce a dormire sono quei pensieri che si vorrebbe scacciar via, no? Sono le paure, le angosce. E questa notte, no? Ci ha fatto venire in mente tutte quelle persone la cui vita si trova in un passaggio che appunto può essere ben interpretato dalla metafora della notte. La notte del malato, la notte del carcerato, la notte del bambino nella sua stanza, e soprattutto quando questo bambino è lontano da casa sua o vive situazioni tragiche come la guerra. La notte dell'uomo quando le certezze vengono meno e quando, come succede per tanti di noi, non si trova più il senso delle cose che si fanno. Quando la vita si assottiglia, quando ci si sente soli oppure traditi. Eppure, perché alla fine le letture di oggi parlano di questo, eppure c'è qualcuno che nel cuore della notte attende ogni uomo con la porta aperta, con la luce accesa. Quando già fa buio, quella luce rimane accesa. E questa è la notte di Gesù, è la notte del Signore. Spesso nella nostra notte, anche quando i nostri silenzi ci fanno pensare, si rivolgono all'altro. Sono spesso pensieri, sentimenti, desideri, angosce che ci fanno un po' volare fino a posarsi sulle altre persone. E sono le altre persone, alla fine, le fonti ispiratrici di questi nostri desideri e delle nostre paure. Perché l'altro, il vicino o il lontano, è il terreno nel quale più ci piacerebbe avventurarci, da un lato. Dall'altro è anche quello che ogni volta ci fa percepire che siamo fragili, che siamo esposti, che tutte le volte che ci esponiamo rischiamo qualcosa di noi. E invece contemplare i silenzi di Gesù e scoprire come sono abitati da gesti, è bello, perché ci sono parole bellissime che si dicono ancora meglio proprio nei gesti. Potremmo dire che la parola e i gesti, quando sono umani, quando sono benevolenti e premurosi, sono proprio le armi capaci di rasserenare e rendere quieta la notte dell'uomo. E tra le due letture che fanno un po' da estremo, no, a questa domenica, che sono questo monologo dell'uomo che sente che appunto si approssima alla fine e quindi grida a Dio, no? E questo Vangelo che parla di tutte queste persone in cerca di qualcuno che dia loro conforto, tra queste due letture prende la parola un apostolo, Paolo, che noi conosciamo perché abbiamo letto tante volte le sue lettere. Prende la parola anche lui, in realtà, sostanzialmente riconoscendo il dubbio che nasce quando il Vangelo ci appare come una sfida impossibile. E Paolo è l'uomo capace di ascoltare questo dubbio, di accoglierlo, di farsene carico, di non far finta che sia facile prendersene a cuore, no? E per questo mette in gioco se stesso, mostra senza paura ciò in cui crede. E ci sono delle espressioni che sono veramente significative. Qual è la mia ricompensa? Uno si aspetterebbe appunto che ci sia una ricompensa, quella di annunciare il Vangelo, ma proprio quello è il dubbio, no? E appunto c'è una differenza tra l'essere superbi e l'essere forti. Ed è la differenza che corre tra il fare per se stessi, il mettersi in mostra, appunto, e la premura per l'altro. E Paolo sa, come ogni genitore o come ogni educatore vero, che se non mostrerà la sua forza, il suo amore passerà e i suoi piccoli si troveranno un domani in pericolo, si troveranno indifesi. Lo faccio per il Vangelo, per divenirne partecipe anch'io. Ed è un'espressione che ci impedisce di pensare che Paolo sia un superbo, che crede troppo nelle sue possibilità. Invece questa espressione traduce l'umiltà di un servizio, quello della guida, che presuppone la decisione, presuppone la messa in campo della forza, presuppone l'uso dell'autorità. Non si può stare di là e non mettere in campo queste cose. E allo stesso modo i gesti di Gesù, il loro sapersi indirizzare sempre alla persona, anche quando questa persona tende a smarrirsi nella folla. Esperienza dell'essere persona, quando si legge il Vangelo, ci si accorge che spesso era una scoperta per tutti quelli che incontravano Gesù, perché c'era un mondo che non incrociava le vite della gente trasformandole in persone. E forse, anche se quel mondo lì è passato da 2000 anni, anche nella nostra cultura, anche nella nostra società, spesso avviene la stessa cosa. A volte, quando si incontra qualcuno che tratta gli altri da persone, anche oggi si rimane sorpresi, perché è un linguaggio che spesso non appartiene alla cultura dominante. Il Vangelo secondo Marco tradisce tanto questa attenzione di Gesù, per esempio quando con tanta cura e attenzione ricorda scrupolosamente i nomi dei personaggi del Vangelo. Anche stamattina ne abbiamo sentiti alcuni, Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni. Nel suo Vangelo queste persone si scoprono discepoli di Gesù. E c'è un'espressione che è bellissima nel testo di oggi, dice così: si misero sulle sue tracce, era notte, era ancora buio, si misero sulle sue tracce. Potrebbe diventare la sigla del nostro essere discepoli. E mi è venuto spontaneo pensare al fatto che Gesù era in effetti un giovane uomo, aveva poco più di 30 anni. Pensare che siamo qui, alcuni di noi ne hanno 70, altri 80, a mettersi sulle tracce di un trentenne. Pensare appunto a questo, un giovane uomo, sì, ma tale da aver dato profondità ad ogni gesto e ad ogni incontro. La domanda può essere ribaltata, 30 anni passati a osservare, ascoltare veramente, a entrare nelle storie delle persone con umanità, come possono rendere un uomo? E Gesù ce lo mostra come possono renderlo. Che persona la possono far diventare? È proprio questo essere persona di Gesù, la traccia sulla quale incamminarsi con coraggio, con speranza. A chi si mette sulle tracce di Gesù e immagina di potersi ad un certo punto fermare, che anche questo era abbastanza provocatorio nel Vangelo di oggi, o sostare, invece capita di dover riconoscere che lui non si ferma, deve andare da qualche altra parte. È come se il suo fosse il movimento stesso della vita, che non si ferma mai, che ti pone sempre di fronte a nuove sfide. È così. Nessuno, una volta conquistata una posizione, è a posto. Anche quando ci si arena, o si perde gusto per le cose, o si dimentica il sapore che hanno, spesso la vita ci insegna che non è uno star fermi, è invece un lavorio che avviene dentro di noi, che ci rende simili a quegli animali che a un certo punto costruiscono il bozzolo o fanno il guscio perché devono trasformarsi in qualcosa d'altro. È in questa incessante ricerca, nel tesoro che solo la storia può custodire, non può essere fissato in un istante, che è fatto di relazioni e di incontri, che avviene di sperimentare come alle notti succede sempre la grazia dell'alba. È appunto il mattino che viene dopo questa notte di Gesù, dove ancora, quando era già buio, continuavano ad arrivare tutte queste persone in angoscia, bisognose, la notte che è anche la notte della solitudine, della preghiera, e non so quali pensieri abbiano abitato la notte di Gesù, però certamente erano pensieri che venivano dopo queste esperienze, quindi dopo aver incontrato il dramma dell'umanità. Ma poi arriva l'alba, sorge il sole, e sorge proprio nel momento in cui quelli che si erano messi sulle sue tracce lo trovano. Che bello questo! Fa ricordare tanto, e qualcuno, qualche commentatore proprio dice che questa pagina è stata scritta proprio con l'intento di farlo ricordare il mattino di Pasqua, il mattino del risorto, delle donne che vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. È il segno del risorto questa alba, che non è un'alba unica, irripetibile, ma continua ogni volta che c'è la notte a ritornare, a ripresentarsi. È quello che i discepoli hanno capito dopo la sua morte, certo, ma era forse qualcosa che li aveva in realtà già legati a Gesù per la vita. È questo il segno che come cristiani ci portiamo appresso. Ed è una tenerezza che viene d'altrove e che però si lascia tenere e porgere dalle nostre mani. Ed è bello, alla fine è tutto qui. E quindi si tratta di essere riconoscenti e di raccogliere la luce che viene da questa alba e trasformarla nella forza che, per esempio, nelle parole di San Paolo traspare, e che può essere la forza di ciascuno di noi.